Buongiorno, sono Maria Grazia Calandrone, questo è Qui Comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi, regia e consulenza musicale di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati. Vi ricordo che potete scriverci via mail quicomincia@rai.it oppure via sms al 335 56 34 296. Questa mattina del 22 di novembre apriamo con una poesia di Emily Dickinson dedicata all'alba. A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte, a solo pochi eletti la luce dell'aurora. Certo, a pochi eletti è dovuta la luce dell'aurora perché l'aurora mescola logica e sogno. E noi infatti siamo tra quelli che si muovono all'alba, che si preparano al mondo delle cose, alla giornata che ci aspetta. Siamo nell'ora che Victor Hugo descrive con queste parole: l'alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d'un residuo di sogno e d'un principio di pensiero. Ieri abbiamo fatto cenno a Victor Hugo, quale padre disperato di una figlia letteralmente impazzita d'amore, Adela delle H, della quale si è occupata Truffaut. E questa di oggi invece vuole essere una puntata condotta al confine tra sogno e sogno della realtà, di quella che comunemente viene detta realtà e che, lo sappiamo bene, è un concetto labile, è liquido, una percezione individuale. E ho fatto una domanda su internet a proposito di questo, chiedendo di cosa vorreste che un poeta parlasse in radio. Vorreste il facce sognà oppure che si occupi di cose che riguardano la gestione della cosa pubblica o qualsiasi altra cosa vi venga in mente? La risposta unanime è stata che al poeta si chiede ancora di parlare di poesia, che non è sogno, è anch'essa un oggetto reale, ma un oggetto al confine tra mondi. La poesia si occupa della realtà, è realtà anch'essa, ma con gli occhi girati verso l'utopia della realtà, ovvero con la memoria della realtà come dovrebbe essere. Abbiamo ascoltato di Georg Friedrich Händel Voglio cangiar desio, dal Trionfo del tempo e del disinganno, Nathalie Dessay soprano, Le concert d'Astrée diretto da Emmanuel Haïm. È la cosiddetta aria della bellezza, e ci sentiamo a casa nell'aria della bellezza, e in tema sempre di alba e di bellezza vogliamo parlarvi del quadro di Yves Tanguy, Il sole nel suo portagioie, anch'esso conservato al Guggenheim Museum. È un quadro simile agli spazi metafisici di De Chirico, ma con una più profonda, quasi meccanica diremmo, leggerezza. È un quadro onirico che sembra provenire da uno spazio sognato, subconscio e razionale. È uno spazio grigio-azzurro a perdita d'occhio fino a un diffuso biancore che sembra separare il cielo da questa materia equorea, onirica che sta nella parte bassa di questo quadro. Sembra un quadro appunto acquatico, celeste, morbido, comunque una materia morbida, e sulla quale è poggiato o dalla quale emerge in basso a sinistra un oggetto tubolare giallo, una specie di colonnina oblunga più stretta in cima, che è il punto di attrazione proprio dello sguardo, inevitabilmente il punto di attrazione dello sguardo. Intorno a questo totem luminoso ci sono delle cose che sembrano dei rottami meccanici, forse dei piccoli relitti arenati, comunque di natura metallica. Il cielo porta invece due strisce gialle, un chiarore che possiamo immaginare di sole, perché non è aranciato come sarebbe se fosse un tramonto. Tanguy è un pittore surrealista francese, immeritatamente poco conosciuto. Era amico di Prévert, con il quale condividerà un appartamento che divenne poi il luogo di incontro dei surrealisti come Breton, Duchamp, ma si trasferirà e vivrà in America. E Tanguy decise di diventare pittore proprio dopo aver visto i quadri di De Chirico. L'influenza di De Chirico si sente ovviamente fortemente, infatti, nei suoi quadri, però sia nei quadri che nei disegni ci sono delle forme zoomorfe, antropomorfe, indefinite, no? Che stanno benissimo in questa puntata così al confine onirico tra realtà e sogno della realtà. È come se Tanguy intendesse reinventare dal profondo la materia, impastandola con la materia sognata.
Thank you.
Abbiamo ascoltato il canto saffico di Camille Saint-Saëns, opera 91 per violoncello e pianoforte. Luigi Piovano al violoncello, Luisa Prayer al pianoforte. E, il quadro di Tanguy, del quale abbiamo parlato prima, appunto questo quadro che incrocia la materia onirica con la materia reale, ricorda molto da vicino la scenografia realizzata da Sauro Tomassini per Penultimi sogni di secolo, che è la messa in scena teatrale di poesia ad opera di Antonio Porta e Carmelo Pistillo, fu messa in scena da Filippo Crivelli, che è una sorta di attraversamento trasversale della poesia italiana del Novecento fino agli anni Settanta. La scenografia di Tomassini presenta anch'essa un oggetto totemico obliquo sulla sinistra e dei fili tesi in una geometria esatta, due microfoni che ovviamente nel quadro di Tanguy non erano necessari e una scacchiera su in basso a destra. Il pavimento è composto appunto per metà di questa scacchiera che contraddice la morbidezza che abbiamo descritto invece della materia che è nella zona inferiore del quadro di Tanguy. C'è una geometria che è forse tutta italiana, anni 70, e lo spettacolo di Porta, anch'esso appunto italiano ma non anni 70 perché la poesia diciamo che non ha tempo, intendeva restituire alla vita una verità perduta. Si tratta di una interpretazione della storia, proprio letta con gli occhi della poesia del Novecento italiano, a sua volta interpretata al di fuori dagli schemi della storiografia letteraria. E non solo, ma anche seguendo una cronologia fantastica, l'ordine di apparizione dei poeti da Corazzini, Montale, Pascoli, D'Annunzio, Rebora. La cronologia non è la cronologia del calendario, ma è una logica vicina a quella dei sogni, più che a quella apparentemente più reale appunto della cronologia dei calendari gregoriani. Le poesie vanno dagli anni 10 agli anni 70 e si riferiscono a passaggi storici decisivi, dalla prima guerra mondiale all'alleanza tra fascismo e nazismo. Per esempio c'è la figura di Hitler a Firenze visto da Montale, la persecuzione degli ebrei, ma anche condizioni sociali che fanno la storia, quali appunto la condizione della donna o per esempio il dramma dell'emigrazione vista con gli occhi di una bambina, la Molly di Pascoli. Quindi è uno spettacolo pensato per cogliere il movimento profondo della storia, non soltanto il movimento cronologico della storia, con la logica della poesia. Lo stesso poeta infatti Porta lo definì uno spettacolo interiore, sebbene appunto mettesse in scena una serie di fatti realmente accaduti e reali. Anche lo storico francese Louis Chevalier scrive infatti: i grandi momenti della descrizione dell'esistenza collettiva sono quelli in cui la dimostrazione scompare di fronte alla sensazione, di fronte alla visione poetica delle cose. Porta, va detto anche, e questo è importante, fondamentale, visti poi anche gli sviluppi della messa in scena, della messa in voce della poesia, fu proprio uno fra i primi a voler tirar fuori la poesia dal silenzio della pagina scritta, non per spettacolarizzare la poesia, ma per restituirle la sua funzione corale. Qualunque poeta, quando scrive, ha l'illusione, la presunzione, mettetela come volete, comunque alla sensazione, il desiderio, la meta, l'utopia di scrivere a nome di tutti, di scrivere che la sua sia una scrittura, una voce collettiva. E così era, peraltro, nell'antica Grecia, poi la poesia dà voce al coro e il coro dà voce alla poesia. In questo caso, nel caso dello spettacolo di Antonio Porta, i primi, gli interpreti delle poesie degli altri sono l'embrione del pubblico, di quello che poi sarà il pubblico che coralmente ascolterà, non ripeterà, ma ascolterà e con il suo stesso ascolto rifarà poesia alla poesia. Insieme al coro del pubblico ci sono ovviamente i cori delle voci, il coro delle voci dei poeti che vengono letti, che attraversano tempo e spazio, cioè in questa specie di sincronia diacronica di cui abbiamo parlato. La prima edizione, questo va detto anche perché ci fa contenti, andò in scena al Ridotto di Venezia e fece il tutto esaurito. Forse perché, come scrive lo stesso Porta, la poesia vuole sedurci, toglierci fin l'ultimo velo, come Salomè, per dirci: sono io la verità, e subito sparire. Abbiamo ascoltato Pur ti miro, pur ti godo, finale dall'opera L'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi. Nuria Rial, soprano, Filippo Jaruski, controtenore, ensemble L'arpeggiata, diretta da Cristina Plucher. Nerone, in questo caso, è interpretato da un uomo, un controtenore, un tentativo di far cantare ai controtenori un'opera composta per le voci di evirati cantori. Gli evirati cantori, lo sappiamo, insomma, sono questi ragazzi che venivano scelti, operati prima dello sviluppo perché mantenessero anche in età adulta una voce acuta, quindi erano voci maschili che riuscivano a raggiungere dei registri altissimi, probabilmente anche perché alle donne non era permesso di cantare. E quindi appunto venivano adoperati a loro malgrado questi uomini che poi diventavano delle star internazionali, però insomma comunque avevano delle squilibri ormonali, alterazioni del desiderio, ovviamente del desiderio cosiddetto normale. E gli studiosi di queer music hanno studiato a fondo l'opera seicentesca, appunto, dove in particolare venivano usati questi evirati cantori. E a proposito di questo argomento, a proposito di queer, non possiamo non ricordare un progetto molto interessante che è nato lo scorso maggio all'Università di Pisa, in collaborazione con l'Università di Palermo, dell'Aquila e della Tuscia. È un progetto di ricerca proprio intorno al concetto di queer e si chiama CIRC, Centro Interuniversitario di Ricerca Queer. Ormai sappiamo bene che il mondo è più complesso di ogni sua possibile rappresentazione e quindi l'idea di CIRC nasce proprio da questa convinzione, dal concetto di queer, che è un termine di lingua inglese che significa eccentrico, insolito, che questo concetto abbia delle potenzialità innovative non soltanto nell'argomento del genere, ma sociali, etiche e politiche, cioè che si tratti proprio di decostruire l'identità normale alla quale noi siamo abituati, mettere in questione le rappresentazioni. Infatti le attività di questo centro partono proprio da quest'idea che l'identità sia il risultato di negoziati e compromessi sociali, come prima fra tutte l'identità di genere. La direttrice del centro è la professoressa Carmen Della Versano dell'Università di Pisa e ha rilasciato un'intervista lo scorso ottobre all'HuffPost, dove spiegava proprio questo, che la società tende a formare un soggetto normale e normativo dell'identità sessuale, la cittadinanza, la lingua, la scolarizzazione, l'assenza di disturbi psichiatrici. Per chi non si sente, non si riconosce in questa norma, normalizzazione, i costi personali sono altissimi, quindi nella maggior parte dei casi si desiste dal deviare da questa norma. E questo atteggiamento, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, ritarda lo sviluppo della società. In Europa, nel mondo accademico europeo, sono 20 anni che ci si sta occupando degli studi del queer, però sono particolare rivolta all'identità di genere. Il ritardo che l'Italia ha avuto, spiega appunto la professoressa, può essere preso come un'opportunità in più, nel senso che ci permette di estendere il concetto di queer a tutte le forme di opposizione, a ogni tipo di normatività che ci viene imposta. Il messaggio è molto chiaro: le identità non sono stabilite alla nascita, ma cambiano, e la crescita sia personale che di un paese passa per l'educazione a questa differenza, per quella cosa che probabilmente ci fa più paura, che è quella dell'accettazione del cambiamento e mettere in discussione quello che più comodamente possiamo intendere come appunto essere la nostra identità. Tutto il mondo in questo momento sta vivendo, storico e sociale, sta vivendo una enorme rivoluzione, cioè una contiguità di razze, di abitudini, culture che hanno la possibilità di conoscersi molto da vicino. E estendiamo anche, per esempio, il concetto di queer alla salute mentale, al principio stesso di normalità psichiatrica. Per esempio, un bambino autistico, nell'istituzione scolastica, la scolarizzazione di un bambino autistico è estremamente problematica perché non è performativo, e quindi i bambini sono costretti a cercare di sopravvivere in un mondo che è organizzato sul presupposto che loro non esistano o che lo cercano di normalizzare in qualche modo. Quindi insomma, diciamo che questo progetto, che a me personalmente affascina moltissimo, si occupa proprio di libertà, di identità più che di libertà di pensiero, libertà proprio di identità. Abbiamo ascoltato il preludio al pomeriggio di un fauno di Claude Debussy, London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado. Il desiderio del vecchio fauno per le giovani ninfe. E desideriamo concludere questa puntata di slittamenti onirici, di aperture identitarie, con una poesia bellissima di Antonio Porta, che appunto abbiamo nominato e del quale abbiamo parlato a proposito della messa in scena teatrale della storia d'Italia degli ultimi anni. E devo finire un sogno. Da come può un poeta essere amato? Domanda che peraltro ci poniamo anche noi. Antonio Porta, devo finire un sogno. Per caso, mentre tu dormi, per un involontario movimento delle dita, ti faccio il solletico e tu ridi. Ridi senza svegliarti, così soddisfatta del tuo corpo, ridi, approvi la vita anche nel sonno, come quel giorno che mi hai detto: lasciami dormire, devo finire un sogno. E dunque, stando a questa poesia, anche chi dormiva accanto a Porta era consapevole dell'importanza del gesto di sognare ed era pronta ad accogliere il buono della vita anche mentre dormiva, approvi la vita anche nel sonno. E con questa speranza che tutti riusciamo ad approvare la vita anche nel sonno, Maria Grazia Calandrone vi saluta insieme a Elisabetta Parisi, Ennio Speranza e Claudio Vedovati e vi dà appuntamento al prossimo weekend, augurandovi buon ascolto di una versione delicatissima di Besame Mucho, eseguita da Gonzalo Rubalcaba al pianoforte, Charlie Hayden al contrabbasso, Jack DeJohnette alla batteria.